Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e in questa settimana vi ho promesso di portarvi a spasso fra quelli che sono considerati i classici simboli di italianità all'estero. Una volata a scoprire come nascono questi simboli identitari che a volte sentiamo appartenerci, a volte sentiamo molto molto distanti. Ora, i primi due ci appartengono senza dubbio, perché se nella scorsa pillola ho parlato della pizza, oggi voglio parlarvi della pasta asciutta, che ormai non chiama così neanche mia nonna, ma vabbè. La pasta asciutta è il pilastro della dieta mediterranea, uno dei grandi orgogli culinari nazionali, il motivo per cui ogni italiano all'estero guarda con orrore chi spezza gli spaghetti prima di buttarli in pentola.
Che fai? Che cosa? Non sto facendo! In Italia ti arrestano, ti danno l'ergastolo.
Ma la vera domanda è: la pasta è tutta farina del nostro sacco? Cominciamo col dire una cosa: Marco Polo non ha mai portato la pasta in Italia dalla Cina. Questa è una leggenda, una bufala dura a morire. In realtà nel Mediterraneo si mangiavano impasti di farina e acqua già molto molto prima del suo viaggio in Oriente. Ed è anche naturale. Il pane si fa con la farina e acqua, la pita, la pinza, gli antenati della pizza si facevano con farina e acqua, anche la pasta asciutta. È logico pensare che qualcuno l'avesse fatta. Gli arabi, per esempio, avevano qualcosa di totalmente simile alla pasta secca già nel IX secolo. La usavano proprio per le sue capacità di conservarsi a lungo quando il cibo scarseggiava. Oggi gli storici concordano che la pasta come la conosciamo oggi abbia avuto origine in Sicilia, quindi sì in Italia, ma sotto la dominazione araba. Lì troviamo le prime menzioni scritte di una sorta di spaghetti chiamati itriya, che venivano prodotti in grandissime quantità e usate per sfamare per esempio gli eserciti in loco. Dal locale però gli itriya avevano già riscosso un gran successo nel mondo arabo perché erano esportati in tutto il Nord Africa. Insomma, c'era già qualcuno che aveva pensato di far essiccare l'impasto di farina e acqua e magari dargli una forma allungata per impilarlo e conservarlo meglio. E se lo spaghetto, l'itriya, è tipico della Sicilia e piano piano si diffonde nel sud Italia fino a lambire Napoli, il resto d'Italia anche utilizza delle paste, ma per lo più sono qualcosa di simile alla pasta sfoglia. Nel centro e nord Italia si fanno tante lasagne, tanti timballi, addirittura degli antenati dei ravioli. La pasta corta e pasta lunga, come la intendiamo noi, un pochino meno. Ovviamente, anche al sud la pasta si mangia senza pomodoro. L'abbiamo detto, il pomodoro arriva in Europa solamente nel XVI secolo, ma per molto tempo viene considerato una pianta ornamentale o, peggio, velenosa. Ci vorranno quasi due secoli prima che qualcuno abbia l'idea di cucinarlo e condirci prima la pizza, poi la pasta. Quindi, se viaggiassimo insieme nel tempo fino al Medioevo, non ci aspetteremmo un piatto di spaghetti al pomodoro, ma probabilmente una pasta imbottita di formaggio, spezie o brodo. Gli spaghetti effettivamente venivano fatti così, in umido. Come per la pizza, il passaggio cruciale per la pasta avviene a Napoli e inizia nel XVI concludendosi nel XVII secolo. Perché di nuovo a Napoli e di nuovo in quegli anni? C'è una serie di ragioni. Innanzitutto, Napoli in quegli anni era una delle città più popolose d'Europa. Aveva subito un vero e proprio boom demografico e la fame era un problema reale. Di conseguenza, non solo si mangiava praticamente esclusivamente grano, ma bisognava trovare un modo per conservare quel grano, per cumularlo e conservarlo senza che si guastasse. E la pasta era la soluzione perfetta. Oltretutto non c'erano gli essiccatori e il clima era quello giusto per l'essiccazione, cosa che non è da sottovalutare, valla tu a essiccare la pasta senza macchinari in Scozia. Terzo poi, il matrimonio perfetto con il pomodoro. È a Napoli che si inizia ad usare il pomodoro, si inizia a metterlo sulla pizza e una volta messo sulla pizza qualcuno pensa di metterlo anche sugli itriya, sugli antichi spaghetti
e si scopre che è una meraviglia.
Dunque una città viva, popolosa, in espansione, con un clima meraviglioso e già con una grande passione per il pomodoro. È il luogo perfetto perché possa nascere la pasta al pomodoro, la stessa che mangiamo oggi in casa. A Napoli si diffondono le prime lazzaronate, cioè queste scene di uomini che mangiano gli spaghetti direttamente con le mani in mezzo alla strada, senza forchetta, in grandi distribuzioni di cibo. L'iconografia classica dell'italiano mangia spaghetti, che ballonzola per la strada senza lavorare e mangia con le mani, nasce proprio lì, ovviamente, grazie alla buona dose di razzismo che il resto d'Europa provava verso di noi.
Alla faccia vostra, invidiosi!
Ovviamente, con l'industrializzazione, la pasta diventa un prodotto di massa. Nel XIX secolo le prime fabbriche iniziano a produrre pasta essiccata in grandissime quantità perché è un prodotto perfetto. A differenza della pizza, si può produrre in Italia e poi spedire negli Stati Uniti, non bisogna andare lì ad aprire un locale. Il piatto diventa, dagli Stati Uniti, un fenomeno globale. In America nasce lo spaghetti with meatballs, ovvero gli spaghetti con le polpette, che oggi abbiamo ripreso anche qui. Conosco almeno 3 ristoranti che lo presentano come piatto della tradizione romana. Anche in questo caso non lo è. Insomma, ancora una volta, una delle nostre grandi tradizioni è in realtà un lavoro di squadra nel bacino mediterraneo. La pasta nasce in Sicilia, ma ad opera degli arabi, e come al solito fa un lungo giro oltreoceano per passare da piatto di strada a fenomeno di moda globale. Incredibile quanta italianità sia passata per New York
prima di essere considerata tale.
Per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills. Wake up, wake up.